di come un Nokia polacco vinto per scommessa diventa simbolo visibile di una vita parrocchiale che, anche una volta rinnegata, continua a viverti dentro, nella quinta puntata della seconda stagione dal titolo Pax Tecum. RAE. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rifiuti particolari, dispositivi di cui vogliamo disfarci perché guasti, inutilizzati, obsoleti, destinati all'abbandono, insomma. Anche se spesso facciamo fatica a buttare per sempre questi nostri compagni che ci sono stati così a lungo fedeli. Meglio allora nasconderli in qualche scatola della nostra cantina. Perché portandoceli dietro, vivendoci insieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti accumulano una serie incredibile di storie. Storie digitali. Raccoglierle e raccontarle è quello che fa RAE. Oh, mi sono proprio divertito nel fare la scheda tecnica di questo telefono. Infatti il RAE di questa puntata è il Nokia N95, che è il simbolo perfetto di quando i telefoni erano ancora divertenti. Infatti non è che sia particolarmente rilevante la risoluzione dello schermo, che era lontanissima da essere HD, o la qualità della fotocamera, che adesso ci fa ridere, 5 megapixel, anche se l'ottica era davvero ottima per i tempi. Ma è il feeling che ti dava, era la capacità di stupirti. Avevamo questa slitta che lo faceva scorrere in alto, rivelando la tastiera numerica, ma anche verso il basso, mostrando infatti i controlli musicali, avete presente, no? Play, stop, previous, next. La memoria interna si poteva espandere fino a 16 giga, tramite schede di memoria microSD, cosa che ci permetteva di conservare e scambiarci le nostre fantastiche melodie adolescenziali via Bluetooth. E poi ecco, era il 2008, quindi nonostante i miei studenti probabilmente penserebbero che la massima tecnologia ai tempi fossero, non so, le cabine telefoniche, supportava il 3G e anche l'HSDPA, però ovviamente noi 17enni squattrinati andavamo in giro senza tariffa dati e usavamo solo il Wi-Fi. Il sistema operativo era Symbian OS, ovvero il sistema operativo più diffuso di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Però se avete avuto un Nokia dal 2001 in poi, ecco, l'avete avuto. Regnava, diciamo, ai tempi in cui Android e iOS erano ancora lontani da arrivare e in generale l'utente medio proprio non è che sapeva bene cosa fosse il sistema operativo di un telefono. La particolarità poi del modello di questa storia era il logo orange all'accensione. Questo era, diciamo, fenomeno, sintomo dei telefoni brandizzati che all'epoca uscivano con loghi sia digitali all'accensione che fisici sulla scocca del telefono, così come app specifiche installate e non cancellabili. Altra cosa, essendo un modello per il mercato polacco, aveva la presa asciugo. Parte 1. Brividi. C'è una serie di azioni, gesti e sensazioni che mi danno conforto e di cui probabilmente non ho mai davvero parlato con nessuno. Come far scorrere su e giù la slitta del mio cellulare un numero pari di volte, facendo apparire o scomparire la tastiera. Questo finché il touchscreen non mi ha tolto questo piacere. Oppure guardare il mio riflesso sfocato svanire nelle finestre di un edificio o di un autobus mentre lo affianco e poi lo supero in bicicletta o in scooter. Oppure ancora accarezzare con la punta delle dita la superficie delle cose, nel momento esatto in cui ci cammino vicino o ci corro a fianco, siano un fittone qualunque, il cancello di un cantiere o la superficie liscia, a tratti rugosa ad altri, della chiesa di San Petronio. A volte addirittura sento davvero reagire la pelle con dei brividi, altre volte invece sono una routine, un tic, di cui non mi accorgo nemmeno. Chiesa, dicevo. Un'altra sensazione che mi ha dato conforto in questa maniera, facendomi sentire qualcosa di più di un piccolo ragazzetto spigoloso, era la sensazione del sacro, il sacro che ti avvolge durante una messa solenne, e io mi sentivo un ingranaggio di qualcosa di molto più grande, assolutamente giusto, indiscutibile e grandioso. E più che i canti, le preghiere o i sermoni, erano anche qui le azioni e i gesti ben mandati a memoria a trasmettermi questo sentimento positivo. Il tenere una tovaglia ben tesa all'Eucarestia, a.k.a. la comunione, per capirci. Il versare acqua al celebrante al lavabo. Per non parlare della fatica vissuta con eroismo nel riuscire a reggere le pesantissime candele durante la lettura del Vangelo. Già. Perché, come probabilmente avete già capito, fino alla tenera età di 19 anni sono stato in pole position durante ogni messa, perché appartenevo a un gruppo ristretto, forse ormai specie in estinzione. Era infatti un ministrante, a.k.a. chirichetto. Ed anche quel tic di aprire e chiudere il telefono, il mio Nokia N95, è strettamente connesso a questo mondo. Parte 2. Dietro le quinte. A partire dai 2-3 anni, i miei genitori si sono resi conto di un mio tratto decisamente evidente. Non riuscivo mai a stare fermo, neanche per mangiare, tant'è che si erano inventati una cosa chiamata un boccone un giro, in cui io mangiavo un boccone di una bistecca, di un piatto di pasta, e poi andavo a fare un giro di corsa attorno al tavolo del salotto. Comunque, la cosa diventava particolarmente problematica durante le messe a cui ero forzato a partecipare ogni domenica, specialmente in quelle più lunghe. Se in quell'occasione magari riuscivano a intrattenermi in un modo o nell'altro, persino dandomi da leggere e sfogliare il manuale di Doom 2 durante la messa di mezzanotte a Natale, beh, andava trovata una soluzione per il lungo periodo. Così mi propongono, seguendo le orme fraterne, di entrare nel gruppo dei ministranti. E un po' per emulazione, un po' per noia, mi convinco. Il gruppo, verso la fine degli anni 90, era abbastanza folto. Direi una dozzina di ragazzi, almeno, variegato in termini di età, e trovo subito coetanei con cui legare. Non variegato, invece, in termini di genere. Infatti, a differenza dei nostri rivali slash colleghi cool degli scout, era permesso, virgolette, prestare servizio come ministranti unicamente ai maschi. Non che questa fosse necessariamente una caratteristica rilevante per un bambino di nemmeno 10 anni, però ecco, forse il declino di questa professione è legato anche a questo? Comunque, a dispetto delle apparenze austere che davamo visti dall'esterno, con le nostre vesti tutte uguali, la lunga tunica rossa con una cotta di maglia, non una cotta di maglia, con una cotta di cotone bianco per i più piccoli e una veste bianca per i più grandi a farli assomigliare sempre più a dei chierici veri e propri, beh ecco, a dispetto di queste apparenze austere si trattava poi di un mondo molto guascone, molto simpatico, molto goliardico. Per me era un'occasione unica di vivere il dietro le quinte di ogni rito ecclesiastico e mi faceva un casino essere incaricato di andare alla ricerca delle scorte d'incenso negli sgabuzzini dell'immensa chiesa del Sacro Cuore, oppure dover togliere le ragnatele al grande crocifisso d'argento usato solo per la Via Crucis, o anche sentire il brivido di dover mettere il piede nella gelata cripta sotterranea con tutte le luci spente per andare a cercare chissà cosa. E forse è da lì che ha avuto origine il mio culto, diciamo, la mia passione per i luoghi vuoti, appena prima che si riempiano di persone, e ancora di più la mia passione per organizzare eventi, il mio piacere al pensiero di quanto si divertiranno gli altri prima ancora di quanto mi divertirò io. Una sorta di, non so, sabato del villaggio dal punto di vista dell'organizzatore, correggetemi se ha senso questa metafora dal punto di vista letterario. Comunque ecco, vale sia per una festa, sia per un evento politico, sia per una messa domenicale per me. Parte 3. La fede per Don Wojciech. Ma di speciale non c'era soltanto lo stare dietro le quinte in sé. Le persone che popolavano il gruppo avevano tutte una statura notevole. In primo luogo perché davvero i nostri animatori erano tutti particolarmente alti e non era solo la mia percezione accentuata dal fatto che ero particolarmente basso come bambino di 9 anni, ma erano davvero persone altissime e di grande statura anche per la brillantezza e per il carisma che trasmettevano. E sopra di tutti si ergeva, in senso non solamente figurato ovviamente, la figura mitologica di Don Wojciech, un colosso d'uomo, salesiano di origine polacca, con uno spiccato senso dell'umorismo, un grosso nasone al centro del viso, dietro il quale stavano due occhi chiari, che sapevano essere sia bonari che intimidire come nessun altro. Don Wojciech prendeva abbastanza alla lettera quelle che erano le prescrizioni di Don Bosco, patron dei salesiani, riguardo la santità, che appunto definiva come raggiungibile stando molto allegri. E così, tra una rielaborazione del Vangelo e un'esercitazione con candele, turibolo o navicella sulla grande navata della nostra chiesa, vero e proprio landmark della Bolognina da ormai un centinaio d'anni, per noi quell'appuntamento del sabato pomeriggio era tutto un gioco. Era tutto una risata dopo l'altra, una corsa frenetica dopo l'altra, una partitella di calcio parrocchiale terminava al pomeriggio. E badate bene, l'aggettivo spesso è usato come dispregiativo, ma io lo rivendico come assolutamente un complimento. Non mi sono mai così divertito a giocare a calcio come in parrocchia. Il massimo poi lo raggiungevamo durante i cosiddetti ritiri, weekend passati solo col gruppo ministranti, a riflettere, a meditare, a pregare, ma soprattutto a stare insieme, a stare molto allegri. E raggiungevamo queste parrocchie nel nulla delle più sperdute comunità montane, e quel pezzettino di terra era tutta la nostra libertà per noi. E poi via con il grande gioco organizzato del sabato sera, che faceva spesso seguito a una rigliata. Capitavano altrettanto spesso degli scherzi, come campanacci che ci svegliavano a mezzanotte in fretta e furia, e gli animatori che ci dicevano di alzarci, di correre, e poi era solo pronto del pane e Nutella preparato per noi. Magari queste gag venivano anche aiutate da qualche birretta, che non era giustamente disdegnata né da Wojciech né dagli animatori più grandi. Gli anni passano e io cresco abbastanza senza appunto lasciare il gruppo per iniziare ad essere io l'organizzatore di questi momenti, e in particolare negli ultimi anni del liceo, durante un ritiro, succede un episodio particolare. Io avevo appena rotto quello che era il mio telefono e Wojciech aveva appena cambiato il suo smartphone. Lui era sempre all'avanguardia e infatti aveva acquistato il primo Galaxy S. Quindi non so come, facendo una grigliata sul camino di carne, wurstel e salsicce, io scommetto che riuscirò a mangiare l'intera confezione di senape super piccante portata da lui dalla Polonia. E lui dice: guarda, se ci riesci, adesso non starò a imitare il suo accento, ma se ci riesci ti regalo il mio vecchio cellulare, il mio vecchio Nokia N95. Allora, per me il premio era troppo ghiotto, quindi si forma un cerchio attorno a me, dai ragazzetti più piccoli agli animatori come me increduli di quello che sta per succedere. Prendo il tubetto di senape iper piccante e me lo spremo tutto all'interno della bocca. Le guance iniziano a tremare dalla piccantezza, però riesco a mandare giù il boccone e niente, il premio arriva, vinco questo Nokia N95 che rimane con me per tutti gli anni successivi. Parte 4. Abbiurare stanca. Il Nokia era qualcosa di prodigioso. Magari non era touch come il telefono che avevo prima, ma la qualità della fotocamera era pazzesca. Le casse suonavano fortissimo e per finire appunto quel click della slitta mi dava un sacco gusto. Era proprio un tocca sana nei momenti di stress. E in più era gratis. Come da sigla mi è davvero stato fedele per molti anni e incredibilmente funziona ancora tutt'oggi, sebbene la cover di plastica sia diventata un po' appiccicaticcia consumandosi col tempo. Ma a proposito di fedeltà, quello che anno dopo anno ho iniziato a sentire sempre di più era una mancanza di fede. Volevo bene alle persone, certo ero affezionato anche a quegli spazi in cui ero potuto vivere e crescere in una sorta di idillio, ma non ero d'accordo con molte delle cose che venivano dette. Come pian piano ho iniziato a rendermi conto del mio scetticismo rispetto all'idea di un essere pensante ed eterno che ci ha creati, che ci vuole bene e che ha un piano giusto per ciascuno di noi. Purtroppo non ho mai potuto parlare con Don Wojciech, il cui secondo mandato nella nostra parrocchia si era esaurito e che adesso arringava fedeli col suo immancabile burbero buon umore e il suo frigo pieno di birre verso Parma. Beh, trovandomi allora a discutere dei miei pensieri col suo successore, mi sono messo ad argomentare proprio da diciottenne fresco di studi liceali di filosofia e ho detto senza alcuna aggressività le mie riflessioni, ovvero che mi veniva più facile pensare che l'uomo avesse creato Dio più che il contrario, anche soltanto per come cambia il carattere di questo essere perfetto a seconda del secolo o del testo sacro. Beh, mi sono sentito dare del sovietico e prendere letteralmente a male parole. Lì, quindi, si è consumata la mia abbiura ed il primo vero strappo della mia crescita. Non so se con l'opportunità di parlarne con Wojciech qualcosa sarebbe cambiato. Forse ci saremmo versati un po' di birra e ne avremmo parlato con più calma. sicuramente non sarebbe stato così duro, avendomi visto crescere, ma non credo fosse stato possibile un risultato troppo diverso. Anche se magari sarei riuscito a lasciare la parrocchia con il sorriso, ecco. A distanza di ulteriori 10 anni, ho ancora notizie di Don Wojciech, che ormai ha abbondantemente superato i 60, è ancora appassionato di smartphone, fedelissimo Samsung lui, e condivide post anti-abortisti su Instagram. Certo, sbaglio io ad aspettarmi qualcosa di diverso da un ecclesiastico polacco che ha passato ormai di un po' la mezza età. Ma forse è anche lui come quell'N95 ammaccato. È il simbolo di un'epoca andata, che ci sembra molto più lontana di quanto non sia effettivamente. E sbagliamo noi se ci aspettiamo faccia qualcosa di diverso rispetto a quello che ha sempre fatto. Wow, ok, anche questa è andata, direi. E 3 su 3 c'entrano in qualche modo con la fede. Vabbè, si vede che è un argomento che doveva uscire così dalla mia testa prima o poi. Tra l'altro, non so, coincidenze, è uscito appena un raggio di sole da questa giornata nuvolosissima in cui sto registrando. Ma che dire, un'altra puntata è andata, fatemi sapere i vostri commenti, le vostre reazioni. E se vi è capitato qualcosa di simile, cioè tipo non vincere un cellulare per scommessa ma lasciare una parrocchia. E niente, aspetto commenti in generale e anche soltanto i ricordi legati al vostro Nokia N95, so che in tanti e in tante l'avete avuto. Ringrazio ancora Albert per le solite fichissime musiche e ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Mirotta.